su Radio Nazionale Veneta, il Batiliana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, questo è il Batiliana Pensiero che si trasmette sempre la domenica. Questa volta l'argomento che trattiamo è la nomina del nuovo arcivescovo di Udine, Mazzocato, che proviene da Treviso, e la messa, diciamo così, a riposo, anche se lui ha detto che è a disposizione della comunità friulana, dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Brollo. Ecco, perché facciamo questa trasmissione? Facciamo questa trasmissione perché Monsignor Brollo è sicuramente uno arcivescovo che noi ci riconosciamo, un arcivescovo che ha sempre difeso la patria, diciamo questo, usiamo questo termine, friulana, ha difeso la cultura, ha difeso la lingua, è sempre stato a fianco del suo popolo. Questo Monsignor Brollo noi lo additiamo a esempio di come dovrebbe essere il pastore che guida il suo gregge. Un pastore che guida il suo gregge ha il compito specifico di essere a fianco del suo gregge, di conoscere il suo gregge e di farlo camminare sulla strada tracciata da Gesù e farlo camminare difendendo la propria cultura, difendendo le ragioni per cui, nel caso specifico, il popolo friulano ha sempre dimostrato quell'attaccamento alla fede, alla terra e alla propria cultura. Questo è l'elemento fondamentale e l'esempio che la Chiesa, i prelati dovrebbero seguire per rafforzare le origini, rafforzare la volontà delle nostre genti di essere sempre se stessi, fedeli sia alla propria terra, sia al proprio popolo, sia alla fede cristiana. Ecco perché noi lo additiamo come esempio da seguire. Aggiungiamo anche che purtroppo questo è un esempio che non è che sia granché seguito. Noi nel Veneto, o comunque noi del WSG, riteniamo che anche lo stesso nuovo patriarca, dopo il cardinale Cei, che c'era, che è adesso a Venezia, non segua la tradizione dei nostri cardinali, e francamente non lo sentiamo attaccato alla terra veneta, anche perché non è la sua terra. Lui è un politico, non è integrato, e secondo me non può neanche integrarsi alla nostra cultura, alla nostra tradizione, alla nostra cristianità, che è una cristianità che ha le sue specificità venete ed è una specificità precisa. Quindi l'appello che facciamo noi anche al Papa Benedetto XVI è che quando si nomina un nuovo arcivescovo, un nuovo cardinale, si tenga conto del rapporto umano, del rapporto culturale, del rapporto storico con la sua terra. Questo è quello che noi diciamo. Speriamo che, siamo anche certi, che Papa Benedetto XVI saprà cogliere il senso di questa nostra preghiera che facciamo a questo Papa. Adesso leggiamo un'intervista dell'Arcivescovo Sua Eccellenza Brollo nel momento in cui ha abbandonato, cioè abbandonato, è stato sostituito nell'Arcivescovado di Udine.
A Mazzoccato l'augurio che sappia cogliere e valorizzare le peculiarità della nostra fede, della nostra cultura, della nostra storia e della nostra lingua, perché l'identità del Friuli va difesa e salvaguardata. E a tutti i friulani l'invito a scegliere la strada della speranza per superare questo momento di crisi economica e dei valori, perché è proprio nei momenti difficili che bisogna tirar fuori il meglio, come è accaduto con il terremoto. Con questo messaggio, ieri, Monsignor Pietro Brollo ha lasciato l'incarico di Arcivescovo di Udine. Nell'invitare tutte le campane della diocesi a suonare festose, Brollo ha anche espresso in Marilenghe il suo auspicio di vescovo friulano. Volentieri in praying il Signor parce che ance culi autori del Gnuf Vescul i furlansa sepin mantigni sempre vive l'anime del nestri Friul. L'invito, insomma, è quello di mantenere l'anima del Friuli, perché senza la nostra identità c'è il rischio di cadere nell'anonimato. Ed essere anonimi significa non avere un futuro. Senza nascondere le difficoltà, stiamo vivendo un periodo di smarrimento con gli uomini che inseguono gioie effimere. Brollo si è detto fiducioso per il futuro. Come un albero tagliato, anche noi possiamo rifiorire, ha spiegato. Nei miei 10 anni trascorsi come vescovo è calato il numero dei sacerdoti, ma la Chiesa, nella sua interezza, insieme ai laici e ai cristiani, può crescere, ed è in questa direzione che bisogna lavorare. Il nuovo vescovo trova un Friuli in cui le radici cristiane sono ancora forti. Tutti i paesi sono caratterizzati dalla presenza del campanile, che non è una presenza solo fisica, ma rappresenta la vicinanza della Chiesa. Tra le esperienze vissute nel suo percorso nella Chiesa, Brollo ha ricordato quella del terremoto. Mi mandarono a Gemona. Non conoscevo quella comunità e all'inizio non sapevo come avrei potuto aiutarli a superare un dolore così grande. Ma tutti i friulani reagirono, tirando fuori il meglio di sé, come spero possano fare anche oggi, per affrontare la crisi economica e di valori della nostra società. Di fronte alle situazioni difficili si può scegliere la via della speranza o quella dell'angoscia. Durante il terremoto il Friuli scelse la speranza. Mi auguro che oggi la scelta si possa ripetere. A ordinarlo sacerdote fu Monsignor Giuseppe Zaffonato, con una cerimonia che si svolse al Duomo di Tolmezzo alle 5:30 del mattino del 17 marzo 1957. A nominarlo vescovo, prima della diocesi di Belluno-Feltre e poi dell'arcidiocesi di Udine, fu invece Papa Giovanni Paolo II, che il 29 giugno 2001 gli impose, nella piazza antistante la Basilica Vaticana, anche il pallio, segno liturgico connesso alla potestà di supervisione nell'ambito della provincia ecclesiastica. Queste le tappe fondamentali del percorso religioso di Brollo, un percorso per il quale i suoi genitori hanno svolto un ruolo fondamentale. Eravamo 7 fratelli, ha raccontato. I tempi erano difficili, ma i miei genitori si sono sempre adoperati con fiera onestà per non farci mancare nulla. La mia famiglia è stata un esempio per me e sono contento di tornare a Tolmezzo per riavvicinarmi ai miei fratelli. Fino a quando Mazzoccato non si trasferirà a Udine, Brollo resterà nel Palazzo Patriarcale, in qualità di amministratore apostolico. Poi tornerà nella sua Tolmezzo, ma resterà comunque a disposizione della Chiesa.
Ecco, adesso abbiamo sentito punto di vista e pensiero dell'arcivescovo Brollo, credo che questa, quello che abbiamo sentito, sia una cosa importantissima, siano parole fuggide che incidono profondamente sia nei friulani che da sempre amano il loro arcivescovo, sia diciamo così esempio per, non solo per i friulani ma per anche i veneti, ma pensiamo che questo debba essere un esempio soprattutto per il mondo ecclesiastico, per i sacerdoti, per i vescovi e per quanti lavorano all'interno delle strutture della Chiesa. Ecco, questo pensiamo che sia una cosa importante. Ecco, nel contempo noi ci sentiamo di salutare il nuovo vescovo di Udine, Monsignor Mazzocato, augurandogli tutto il bene possibile e che sappia seguire e approfondire il solco tracciato da Monsignor Brollo. Noi pensiamo che Mazzocato, che è andato via, che è stato trasferito dalla provincia, da vescovo della provincia di Treviso, sia una perdita anche per noi veneti, e speriamo, visto la giovane età dell'arcivescovo Mazzocato, che possa essere ancora reintegrato nel clero veneto con una funzione diversa e più importante rispetto a quella che ha avuto fino adesso. Non che non sia stata importante, ma sicuramente sia importante. Con questa breve notte che abbiamo voluto dedicare soprattutto a Monsignor Brollo, ma anche a Monsignor Mazzocato, salutiamo tutti quanti e auguriamo una buona settimana a tutti i nostri radioascoltatori, quelli che ascoltano il Battiglione del Pensiero, che dalle nostre inchieste sappiamo che è seguito ed è guardato, ascoltato con estremo interesse da più di qualche ascoltatore, e anzi abbiamo ricevuto degli incoraggiamenti a seguire, approfondire, graffiare sempre di più. Vi salutiamo tutti di nuovo, buonasera.
Ora leggeremo due articoli del quotidiano L'Unità di domenica 30 agosto 2009. La misura è colma, il PD mobilita la piazza. Tra i gadget più venduti della festa democratica di Genova c'è la t-shirt con la scritta «Denunciaci tutti», è stata realizzata in segno di solidarietà a Repubblica, querelata dal Premier per le 10 domande. Nessun cittadino, sia esso conservatore, liberale, progressista, può considerare ingiuste delle domande. Con le domande si costruisce la libertà. Questa è di Roberto Saviano, lo scrittore che per praticare la libertà di pensiero e di parola sta spogliando la sua giovane vita. C'è la sua firma insieme ad altre 70.000 sotto l'appello dei tre giuristi, Franco Cordero, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, steso dopo la decisione di Silvio Berlusconi di denunciare Repubblica per le 10 domande che il quotidiano da mesi gli pone. Firme di cittadini comuni ed intellettuali, registi, cantanti, scrittori, che mettono in fila questo episodio agli altri intimidatori, fino all'ultimo assalto con il giornale di famiglia Verso Avvenire e prima ancora contro il TG3, L'Unità, La Stampa Internazionale, che mica accusa il colpo. Anche ieri i più importanti quotidiani inglesi, spagnoli, francesi e perfino sudamericani, il Clarín, hanno dato spazio agli imbarazzi del Premier. I più duri britannici, una denuncia scandalosa. L'assalto. Ma è il fronte aperto con i vescovi che ha esteso l'allarme per la protervia di Berlusconi e dei suoi avvocati e dei suoi mass media. I caratteri cubitali delle campagne d'odio del giornale, che sembrano confermare l'amara riflessione di Borg, stampando una notizia in grandi lettere la gente pensa che sia indiscutibilmente vera. Il capitano democratico, il Partito Democratico reagisce e spera di non essere solo. C'è una regia intimidatoria, è la conclusione del segretario Dario Franceschini, ed è arrivato il momento in cui la società civile, le organizzazioni e le associazioni, come articolo 21, e non soltanto le opposizioni, si mobilitano per una campagna a difesa della libertà di stampa, e che non riguarda solo il PD, aggiunge Franceschini, che su questa emergenza aspetta anche la risposta dei moderati, dell'UDC almeno. È indubbio che il ripetuto attacco alla Chiesa ufficiale, prima Lega, poi Feltri, stia allontanando Casini dal PDL. Per Pierluigi Bersani, l'Italia si impantana nel fango, evitando di parlare dei veri problemi del paese. È in gioco un pezzo della qualità della nostra democrazia. Ci vuole una riscossa da parte degli operatori dell'informazione, sostenuti dall'opinione pubblica. Il PD dunque vede in una grande manifestazione condivisa e di piazza, già a settembre, l'approdo naturale di tanta indignazione, e fanno un passo indietro per non marcare un tema, la libertà di informazione, che riguarda tutti e a cui tutti dovrebbero tenere. Questo è di certo per Di Pietro, Berlusconi ha acceso un cerino che gli resterà in mano, e per il repubblicano La Malfa, disgustato dal drammatico deterioramento della vita politica italiana. Articolo 21 c'è. Il giornalismo italiano non può non mobilitarsi, è il titolo che accoglie i visitatori del suo sito internet. La FNSI vuole costruire una risposta generale, sostiene Roberto Natale, segretario generale del sindacato. Perché l'attacco è ripetuto e l'emergenza non è solo dei giornalisti, ma anche, per esempio, dei consumatori, lesi nel diritto ad essere informati. Sarebbe asfittica una piazza politica riempita solo contro Berlusconi. L'altro articolo. Da Crispi a Scelba, lo scandalo sessuale nella lotta politica. Si incominciò nel 1868, quando un deputato della sinistra denunciò una storia di corruzione e fu messo a tacere con accuse di omosessualità, tante querele, ma Andreotti mai. Forse non riusciremo a celebrare con la dovuta solennità il 150° anniversario dell'Unità Nazionale, però le tradizioni più radicate sappiamo mantenerle. Per esempio quelle di usare gli scandali sessuali per tacitare scandali d'altro genere. La prima occasione si presentò subito dopo l'unità, quando la capitale era ancora Firenze, nel 1869. Il deputato della sinistra Cristiano Lobbia denunciò una storiaccia di corruzione riguardante la regia manifattura dei tabacchi. Subì prima un attentato e dopo, con una montatura ben congegnata del servizio segreto della polizia, venne accusato di omosessualità e messo a tacere. Poi nel 1878 venne la scoperta della bigamia di Crispi, tirata fuori dal Ministero dell'Interno, Nicotera. E non mancò una pennellata porno, neppure nello scandalo delle corazzate di burro, 1903. Anche il fascismo dette il suo contributo. Farinacci, 1928, accusò il podestà di Milano di aver incassato qualche bustarella e, nello scontro che ne seguì, emerse che il RAS di Cremona amava un po' troppo le auto, la bella vita e le belle signore, ma se la cavò. Andò peggio al suo successore, alla segreteria del Partito Nazionale Fascista, Augusto Turati, inviso a molti gerarchi perché uomo colto e poco incline ad assecondare le pretese dei RAS, fu tolto di mezzo con l'accusa di omosessualità. L'OVRA, la polizia segreta di Mussolini, collezionò molte note confidenziali sulle disinvolte abitudini sessuali di Galeazzo Ciano e di sua moglie Edda, del principe Umberto, del generale De Bono, di Ettore Muti. Si parlava molto anche di cocaina, ma i trionfi maggiori della nobile tradizione vennero con il periodo repubblicano. Non citeremo il caso dell'omicidio di Vilma Montesi, troppo noto per dirne ancora, con il quale Fanfani si sbarazzò del suo avversario di partito, Attilio Piccioni. Anche lì, al clamore della stampa di sinistra, si rispose con uno scandalo sessuale che colpì l'avvocato Sotgiu, comunista e presidente della provincia di Roma, di cui venne documentata la pratica voyeurista. Ma ricorderemo quanto accadde nel 1959 all'allora ministro dell'interno Tambroni, che scoprì che il servizio segreto del suo stesso ministero stava indagando sulla sua relazione extraconiugale con la nota attrice Silva Coscina. Pochissimo tempo dopo, Mario Scelba, allora capo di una corrente DC, vide su un giornale di destra la sua foto, seduto a un tavolino di un bar in via Veneto, in compagnia di una avvenente signora, che però non era sua moglie, ed un innocente di Ascalia, e enunciò subito ai suoi progetti di secondo partito cattolico. Ancora, l'ex capo dell'ufficio di Gianiello Maletti, durante la sua audizione davanti alla commissione stragi, dichiarò tranquillamente che il servizio controllava un presidente del Consiglio democristiano notoriamente omosessuale e, un giorno, fotografò un giovane in tenuta da mitica sulla terrazza del suo attico. E poi altri scandali e mormorazioni su Tony Bisaglia, Mariano Rumor, Fiorentino Sullo. Ne fu colpito anche Andreotti da Pecorelli. Ma il grande Giulio non querelò né Pecorelli né altri, mai. Altra classe, altra tempra. La tradizione del letame è rimasta, ma con molto meno stile. Un solo commento. Queste sono le persone che da 50 anni governano l'Italia.